File 29, pagina 174. Himmler stabilì allora che il numero di queste ammissioni fosse contenuto in 800 unità per tutti i lager complessivamente. Più tardi i reclutamenti furono notevolmente rinforzati e nell'autunno del 1944 estesi anche ai prigionieri politici. Non c'è bisogno di rilevare quanto fosse problematico il concetto di adesione volontaria, quando Himmler prescriveva a ogni lager un certo numero fisso. Il fine osservatore Tadeusz Borowski descrive come un giorno alcuni funzionari verdi, conosciuti in tutto il lager, furono visti esercitarsi indossando la divisa dell'SS. Per prima cosa viene loro insegnato a marciare e si aspetta di vedere se si inseriscono bene nella squadra o no. La squadra li ha manifestamente affascinati e loro si danno molto da fare, ma ci restano per un paio di giorni appena e già hanno forzato il magazzino, rubato alcuni pacchetti, ridotto a pezzi la cantina e demolito il bordello. Perché argomentano molto assennatamente, dovremmo lasciarci picchiare e offrire la nostra testa? Al fronte, chi ci pulirà gli stivali e chissà se là ci sono dei ragazzini a disposizione? Adesso passano un'orda che canta «Domani in patria». Sono tutti famigerati assassini, uno più noto dell'altro. Ecco Sepp, il terrore di tutti quelli che lavorano alla copertura dei tetti, quello che costringe a lavorare senza pietà sotto il sole e sotto la neve, e che è capace di buttare giù dal tetto un internato, se ha sbagliato, a piantare anche un solo chiodo. Ecco Arno Boehm, numero 8, è da molti anni capo blocco, capo e capo lager, ed è uno che uccide qualsiasi inserviente che colga sul fatto mentre vende del tè, uno che punisce con 25 colpi chiunque la sera dica una parola dopo che è suonato il gong. È quello stesso che scrive ai suoi vecchi genitori a Francoforte, commoventi, anche se brevi, lettere di addio. Li conosciamo tutti, uno dopo l'altro. Kaduk si ricorda di 3 trasporti che vennero organizzati per internati tedeschi che erano stati liberati in quanto destinati all'unità speciale di Dirlewanger. Oes scrive che Himmler ordinava ripetutamente adesioni volontarie. Egli sottolinea e loda il fatto che molti internati si erano battuti valorosamente, ma fa anche notare che fra gli ex internati, per motivi politici, c'erano stati molti disertori. Le unità di Oskar Dirlewanger venivano naturalmente impiegate anche per i massacri delle popolazioni civili. Inizialmente i non tedeschi potevano ricoprire una funzione solo in casi eccezionali. Successivamente, quando ci fu sempre maggior bisogno di funzionari e la percentuale dei tedeschi si ridusse, un capo polacco non fu più una rarità e persino degli ebrei poterono ricevere la fascia di capo. Il polacco Franz Nierik, che era ad Auschwitz già dal giugno del 1940, era direttore dell'orchestra del Lager. Per i membri dell'orchestra vennero riservati posti di lavoro all'interno del Lager in modo tale che fossero sempre raggiungibili. Nierklo divenne capo della cucina, dato che come direttore dell'orchestra egli godeva già di una posizione preferenziale, non aveva bisogno di farsi vedere particolarmente compiacente nei riguardi dell'SS. Tuttavia, nel suo comando era solito picchiare. Si dice che nel Natale del 1941, insieme con il suo superiore dell'SS Egersdorfer, abbia ammazzato di botte 7 internati che avevano fatto irruzione nella dispensa della cucina. Arthur Rablin ricorda che i cadaveri furono messi sotto l'albero di Natale per servire da ammonimento. Questo polacco caratterizza il suo compatriota con queste parole: la sua specialità era quella di far affogare gli ebrei in una botte d'acqua. Questo prepotente direttore d'orchestra si comportava in modo servile nei confronti delle SS per far piacere alla direzione del Lager. Aveva composto una marcia che si intitolava Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Le SS, seguendo l'esempio di Dachau, avevano fatto apporre questa frase sopra il portone del Lager di Auschwitz. Come cittadino di lingua tedesca, Nierklo fu in seguito arruolato nella Wehrmacht. Anche per i funzionari polacchi bisogna tenere presente l'ammonimento più volte ripetuto: non si deve generalizzare. Questa descrizione di Elie Wiesel lo sta a dimostrare. Egli non ha dimenticato come il capo del blocco 17 avesse accolto lui e gli altri ebrei che erano stati avviati a questo blocco con parole cameratesche e dando loro, in quelle prime difficili ore, preziosi consigli. Erano le prime parole umane, scrive Wiesel. Quel capoblocco era un giovane polacco. I capiblocco e i capos sceglievano come inservienti capisquadra persone che erano simili a loro. H.G. Adler descrive questi pezzi grossi del Lager che gli ebbe modo di incontrare a Birkenau nell'autunno del 1944. Dalle loro stanze privilegiate escono gli aiutanti capiblocco e scrivani del blocco e inoltre l'inserviente. Sono tutti ragazzi robusti, alcuni conciati con gran pompa. Qui la gran parte degli aiutanti è costituita da tedeschi e polacchi. Molti sono installati nel Lager da anni e qui si sentono a casa loro. Quasi non si considerano più appartenenti alla massa dei disperati e il loro mondo è diventato per loro naturale. Non ne conoscono più un altro e questo è l'unico ordine possibile. In questo mondo si può dominare e incutere paura, si deve saper vivere al margine della vita. All'esperto in pedagogia polacco Józef Kret, che aveva 47 anni quando fu assegnato alla compagnia di disciplina nell'estate del 1942, dobbiamo uno studio molto esplicativo su un internato che aveva raggiunto il livello medio della gerarchia. Il capo camerata di Kret si chiamava Józef Mitas ed era un polacco della Slesia Superiore che aveva quasi 40 anni, di professione fabbro. Egli era preposto anche alla distribuzione del rancio nel blocco di disciplina. Non smetteva un attimo di inveire mentre ci versava un mezzo litro di tè per ogni due persone. Si interrompeva soltanto per dare in testa al mestolo a qualcuno. Ai suoi occhi non sfuggiva nulla. Se qualcuno scivolava fuori della sua fila, oppure osava parlare, o mescolava la sua scodella trascuratamente, Mitas vedeva tutto e subito distribuiva bastonate. Quando non c'era alcun motivo di farlo, picchiava a casaccio, a titolo di esempio, per non perdere l'allenamento, perché gli faceva piacere, perché il capoblocco voleva così, perché Moll, l'SS comandante della compagnia di disciplina, voleva così, perché piaceva ai capos, perché in questo modo si doveva conservare il posto di capo camerata e soprattutto perché, come già detto, questa era appunto la compagnia di disciplina e non un comando qualsiasi. Questo truce orgoglio di appartenere a un comando particolarmente duro si poteva riscontrare abbastanza spesso. Creta ha così studiato Mitas. Egli aveva una sua idea dell'umanità maturata attraverso la dura scuola della vita. Egli classificava pregi e difetti secondo un suo metro personale. La goffaggine, la trascuratezza e la debolezza avevano il potere di scatenare in lui accessi di furore. Schiumava di rabbia alla vista di essere segnati dall'apatia e dalla rassegnazione, che si muovevano in modo lento e trascurato. Gente, ma dove avete il lume dell'intelletto? La vostra maledetta intelligenza dov'è che siete cresciuti? O popolo di stupidi che non sapete arrangiarvi? Gridava. Kret si chiede perché Mithas fosse così. Forse un qualche istinto da lungo tempo represso aveva trovato qui nel lager le condizioni favorevoli per manifestarsi. Forse una brutta infanzia aveva prodotto frutti così aspri, o voleva forse far tacere in questo modo l'inquietudine per il proprio destino che lo dilaniava? Infatti, sia pure con la funzione e i privilegi di un capo camerata, Mithas apparteneva pur sempre alla compagnia di disciplina, dalla quale si poteva essere in ogni momento richiamati dalla sezione politica per non tornare mai più, riassume Kret. Mithas non voleva uccidere, ma quando era sopraffatto dall'ira e picchiava più forte in un punto debole, a suo parere era colpa di chi veniva picchiato, perché aveva sfortuna. Non soltanto i polacchi hanno svolto un ruolo come quello di Mithas, benché essi fossero i primi che potevano inserirsi nella gerarchia. Igor Bystryk riferisce di un inserviente russo di nome Ivan che infierì in modo tale su alcuni nuovi arrivati a Birkenau che Bystryk, ancora 25 anni dopo, non riusciva a trovare per lui altra definizione se non quella di assassino. Questo Ivan faceva parte di quel piccolo gruppo di russi che era riuscito a sopravvivere fra le migliaia di prigionieri di guerra deportati ad Auschwitz nell'inverno del 1941-42. Nel lager femminile la situazione non era molto diversa, solo che gli elementi dominanti non erano verdi, bensì neri, per la maggior parte prostitute. Fra le funzionarie delle internate che Wanda Koprowska conobbe nella primavera del 1943 nel lager esterno di Budi, avevano il potere solo donne tedesche con il triangolo nero. La capoblocco Sonia era, secondo la descrizione della Koprowska, una bestia spaventosa in un corpo molto attraente. In libertà era stata una donna di strada. Non si separava mai dalla sua frusta da cavallerizza, con la quale ci batteva senza che ce ne fosse il benché minimo motivo. A Sonia succedette Eva, che portava anch'essa il triangolo nero. Non era così furiosa come chi l'aveva preceduta e preferiva concentrarsi sulla bottiglia. Da dove le arrivi l'acquavite non lo sappiamo. Quando era ubriaca maltrattava le donne alloggiate nel suo blocco. Capo era Trude Richter, originaria della Slesia Superiore, una donna completamente analfabeta. Quando doveva farsi trasportare assi e pietre pesanti, si faceva aiutare dal suo randello, scrive la Koprowska. Cristina Zivulska racconta che la funzione di capo lager nel campo femminile era ricoperta da una prostituta polacca di Kielce. Nella gerarchia l'era superiore la polacca Stanislava Starostka, chiamata da tutti Stenia, che all'inizio aveva dato buona prova di sé come capoblocco e che era stata quindi nominata capolager femminile dalla direzione. Al processo di Bergen-Belsen comparve come imputata insieme ad appartenenti alle SS. Stenia, che era stata deportata all'età di 25 anni, a sua difesa affermò: se come capolager volevo aiutare le internate, dovevo necessariamente accattivarmi la fiducia delle autorità tedesche, dovevo lottare per ogni compromesso. Sostenne che questo era più difficile per lei che non per i pezzi grossi tedeschi. Manca Svalbova, che conobbe il lager femminile sin dagli inizi, sostiene che la maggioranza dei pezzi grossi faceva una bella vita sulle spalle delle compagne che pativano la fame, e anche più di questo, con domande del tipo: che cosa devo fare con tutte quelle musulmane? Avevano più di una volta indotto le SS a fare delle selezioni. Se una delle vittime supplicava una capoblocco di aiutarla, poteva sentirsi rispondere: devo forse essere gasata io al tuo posto? Queste parole di Herbert Buchholz possono illustrare i motivi per cui il funzionario degli internati doveva talvolta essere severo, anche quando non era osservato da nessuno della SS. Durante il periodo in cui ero a Monowitz non scoppiò alcuna epidemia, cosa al cui merito deve essere attribuito, non da ultimo, ai capi blocco e capi lager che qualche volta dovevano costringere gli internati a mantenere la pulizia, anche ricorrendo alla violenza. Buchholz era capo blocco nel blocco 13. Lena Zoltanova cita un esempio che dimostra chiaramente come i prigionieri potessero farsi un'opinione sbagliata dei loro compagni che ricoprivano una funzione. Una sua conoscente nel 1944 fu nominata capo blocco in una sezione di Birkenau, dove erano state alloggiate quelle ebree appena arrivate con un convoglio dall'Ungheria, che erano state ritenute abili al lavoro e che dovevano aspettare di essere avviate al loro lavoro in un altro lager. Qui gli appelli spesso duravano anche ore e molte donne, dopo essere rimaste in piedi così a lungo, erano completamente sfinite. Alcuni appartenenti alle SS le invitavano in tono cortese a mettersi da parte e sedere se si sentivano stanche o malate. La capoblocco sapeva che con questo invito le SS intendevano risparmiarsi il fastidio di una selezione. Quelle che aderivano all'invito venivano poi condotte alle camere a gas. Per questo motivo la capoblocco esortava le donne, che spesso erano di una ingenuità spaventosa, a non mettersi a sedere, naturalmente se non voleva mettere in gioco la sua stessa vita. Non doveva lasciar capire minimamente il perché. Alcune ungheresi le replicarono: «Ma le SS ci hanno dato il permesso di sederci, non ci si può meravigliare». Se a quel punto la capoblocco, perso il controllo dei nervi, abbia inveito contro queste donne: «Asine, restate in piedi, vi proibisco di sedervi». Così le ignare ungheresi avevano avuto l'impressione che le SS non fossero poi così male, mentre le capoblocco erano crudeli. Quando poi furono trasferite in un altro campo di lavoro, senza conoscere le connessioni tra i fatti, probabilmente non poterono nemmeno immaginare che quella capoblocco che le aveva aggredite urlando e magari anche picchiate aveva salvato la loro vita. Chi portava la fascia aveva anche altri problemi da risolvere. Ad esempio, come si doveva comportare un capoblocco con qualcuno che avesse rubato del pane? Se lo denunciava la SS, non soltanto era in gioco la sua vita, ma si dovevano anche temere punizioni collettive. Se lasciava agire il ladro indisturbato, allora induceva anche altri ad appropriarsi del pane del vicino. Era costretto a ergersi a giudice, ed era facile che esercitasse il suo potere di giudice, anche quando non era strettamente necessario. Nel processo contro Emil Bednarek, Franciszek Znamirovski riferì di un caso di autogiustizia. Fui mandato nella compagnia di disciplina dove Bednarek era capoblocco. Un giorno Bednarek picchiò un capoblocco di nome Franek. Era un polacco, una bestia, che era arrivato nella compagnia di disciplina. Bednarek prima lo prese a ceffoni, poi lo costrinse a cacciare la testa su per il camino e gli diede 25 colpi sul sedere con un grosso randello. Franek veniva così punito per aver rubato dentro ai pacchetti destinati agli internati. Tutti quelli che nel blocco avevano subito la vicinanza di Franek ritennero giusta quella punizione. Si racconta che in seguito Franek, che era stato destinato al trasferimento in un altro lager, fu strangolato dai suoi camerati. Franek era ben nutrito e robusto quando fu colpito da questa punizione, ma Bednarek aveva anche punito nello stesso modo altri internati che non potevano disporre della stessa riserva di forze di un capoblocco. In questi casi l'esito della punizione poteva essere letale. Un prigioniero, il cui senso di responsabilità non fosse stato completamente distrutto dalla vita di lager, doveva scansare i pericoli connessi con l'esercizio di una funzione o doveva farsene carico per poter agire nell'interesse dei suoi compagni? Eugen Cogon scrive che un funzionario, nei momenti critici, aveva solo la scelta fra prestare un aiuto attivo o sottrarsi aleatoriamente alla responsabilità, cosa che però, secondo quanto insegnava l'esperienza, finiva per provocare di peggio. Pur essendo a conoscenza del dilemma che si poneva ripetutamente a un capo o a un capoblocco, io ho tuttavia sempre cercato di convincere camerati responsabili e consapevoli ad accettare una fascia. Naturalmente, per il singolo individuo sarebbe stato più comodo sottrarsi all'esercizio di una funzione e tenersi la coscienza sgombra d'ogni peso, ma come si sarebbero potuti ottenere tutti quei miglioramenti che furono poi realizzati in molti lager? Come si sarebbero potuti allontanare dai posti chiave quelli che picchiavano e rubavano? Come sarebbero stati i lager se tutti coloro, il cui senso morale non era scomparso, avessero avuto paura di assumersi una responsabilità? Era molto difficile per chi aveva accettato di portare una fascia trovare la giusta misura fra ciò che doveva fare per conservare la sua funzione e mantenere l'influenza ad essa collegata e ciò che invece costituiva già un abuso di potere. Ma queste difficoltà non poteva costituire un impedimento qualora si tenesse presente la responsabilità di cui ci si gravava rifiutandosi di accettare una funzione. Il prominente dei lager, nel limite di quanto concesso dalle SS, potevano fare molto nel bene e nel male. Pagina 180.